Pantheon. Tolkien, un viaggio inaspettato.
Ben ritrovati da Arturo Stalteri.
Da Loredana Lipperini.
E coloro che amano o che non amano Tolkien, va bene lo stesso, dopo queste puntate sicuramente lo ameranno un po' di più.
E comunque avranno qualche chiave per comprenderlo, come preannunciato sabato scorso. Abbiamo parlato della questione del male insieme a Federico Guglielmi e potete anche riascoltarla dal sito pantheon.rai.it. Oggi parleremo di personaggi femminili, parleremo di Lúthien, di Arwen, di Eowyn. E soprattutto parleremo, e anzi ascolteremo subito, Galadriel.
Io so cos'è che hai visto, perché è anche nella mia mente. È ciò che si verificherà se tu dovessi fallire. La compagnia si sta disperdendo. La cosa è già cominciata. Tenterà di prendere l'anello. Tu sai a chi mi riferisco. Uno a uno l'anello li distruggerà tutti. Se me lo chiedi, io ti darò l'unico anello. Lo offri di tua iniziativa. Non nego che il mio cuore l'ha desiderato a lungo. Al posto dell'oscuro signore, tu avresti una regina. Non oscura, ma bellissima e terribile come l'alba.
Infida come il mare. Più forte delle fondamenta della terra! E tutti mi ameranno, disperandosi!
Ho superato la prova. Perderò i poteri. Me ne andrò all'ovest. E rimarrò Galadriel.
Galadriel, sovrana elfica, portatrice dell'anello, regina del bosco e molto altro ancora, naturalmente. Come abbiamo detto già le prime volte, non pretendiamo di ricostruire in dettaglio tutto quello che è l'universo tolkieniano, però per la nostra ospite già solo questo frammento di film, molto fedele, devo dire, peraltro al libro, potrebbe innescare una discussione sul femminile e il potere lunghissima. Michela Murgia, benvenuta.
Buon pomeriggio, sono emozionatissima in realtà, perché Tolkien è una delle mie passioni e uno delle mancanze che forse ho sentito mentre lo leggevo è sempre stato il discorso sui personaggi femminili, quindi poterne parlare e poterli anche investigare forse meglio con persone che hanno le stesse passioni è interessantissimo.
E questo è lo scopo di Pantheon, del resto. Noi già la settimana scorsa, concludendo la conversazione con Federico Guglielmi, avevamo annunciato una riflessione complicata, perché Michela Murgia, che ricordo è scrittrice, il suo ultimo romanzo è Chirù, quel più famoso, diciamo così, prima di quello è Accabbadora, ma ha scritto molta saggistica narrativa, penso per esempio ad Ave Mary, e comunque indaga sui personaggi femminili a lungo, e effettivamente noi ci troviamo con Michela Murgia a raccontare anche una contraddizione, perché da una parte abbiamo appunto un personaggio come Galadriel, che è fra i più possenti di tutto l'universo tolkieniano, e però già lo abbiamo visto appunto la settimana scorsa, le figure femminili risentono ancora di quella tradizione dell'amor cortese che Tolkien intendeva superare per quello che riguarda gli eroi maschi. E sulle donne o elfe?
E prima si è detto che la frase del film che abbiamo ascoltato è abbastanza fedele al testo. In realtà c'è un elemento che non c'è nel film e che invece nel testo è molto presente. In quel momento, quando Galadriel risponde, Tolkien le mette in bocca un'accusa implicita a Frodo. E lei dice a quale prova mi sottoponi, cioè lo titola tentatore. E dice, al posto, mentre il film dice al posto del Signore Oscuro tu avresti, il testo dice al posto del Signore Oscuro tu metteresti una regina, e con tutto quel che segue. Non è una piccola variazione, perché quando lei dice ho superato la prova, nel film non si capisce chi è che le abbia posto la prova. Invece nel testo è molto chiaro che la prova gliela mette questo piccolo hobbit, che con la sua fragilità è disposto all'affidamento. Ora non è dato capire con quanta malizia lo faccia, siamo disposti a credere che non ne abbia, ma la regina degli elfi invece gliene riconosce dice tu mi metti questo abisso sotto le mani, tu mi chiami a essere più forte di te. È meravigliosa questa cosa in cui lei dice rifiuta quel modello di potere che prevede, diciamo, che l'altro ti ceda totalmente l'imperio sulle cose. Io non sono in grado, se davvero è così difficile fallo tu. È una sfida bellissima, no? Perché io mi metto nelle tue mani, non è l'anello che lui sta mettendo, ma è se stesso e tutto il suo mondo e tutti i mondi correlati. Quindi non è un potere da niente la tentazione a cui lei deve resistere. È bellissimo come Galadriel riesce a dare una risposta completamente diversa da quella che hanno dato i suoi antenati prima, quando si sono trovati l'anello in mano. Non essere potenti l'uno contro l'altro, ma trovare una modalità per essere potenti insieme. E per fare questo bisogna che il simbolo e il catalizzatore di quel potere non sia in mano al più forte, ma sia paradossalmente in mano al più debole, a quello che è pronto a lasciarlo per affidarsi a un altro. Solamente chi si sente insufficiente può tenere in mano quell'oggetto rovente. Chiunque pensi di poterlo governare, inesorabilmente ne finirà governato.
C'è una domanda che, a proposito di Galadriel, che è portatrice di luce ed è cara nel mondo elfico e agli umani proprio per questo. E sembra esserci una riconnessione al mito. In genere le figure femminili positive vengono viste come portatrici di luce, sia nel mito che nella religione in questo caso. Poi avremo modo di approfondirla ancora, questa parte ancora, con un altro ospite. E Tolkien in questo, secondo Michela Murgia, porta delle varianti rispetto alla tradizione o vi rimane fedele?
Portatrice di luce vuol dire Lucifero.
Stella del mattino, non a caso.
Esatto. E sono, come dire, c'è sempre un'ambivalenza in questo, perché la figura di Galadriel è una figura speciale rispetto a tutte le altre, perché è evidente che questa è una figura potentissima, che si avrebbe la tentazione di considerare quasi mariana, perché in effetti anche Peter Jackson nella traduzione cinematografica le ha dato questa connotazione mariologica, questa ieraticità, questa glaciale seduttività che è propria di un certo vecchio cattolicesimo che disanimava le donne dal loro elemento seduttivo e lasciava soltanto la bellezza davanti a cui genuflettersi, senza tener presente che le bellezze davanti a cui ti genufletti sono le stesse che bestemmi. Se non esiste un rapporto paritario, soltanto gli apici sono consentiti. Per Frodo questa tentazione non c'è, perché un elfo, un hobbit davanti a un elfo è già in ginocchio strutturalmente, quindi non c'è un discorso di potere tra loro due. Penso che questa idea di portatrice di luce sia un'idea però molto mariana, nel senso l'idea della donna, della figura femminile che nei momenti di oscurità totale ti fa strada, ti illumina una via, è certamente una proiezione mariologica. È impossibile non... certo, si può fare riferimento a Dante, che Tolkien conosceva bene, quindi si può dire che è la Beatrice che ti conduce nel paradiso, ma Galadriel non illumina Frodo in condizioni paradisiache, lo illumina in condizioni infernali. Quindi diciamo che, volendo pensare che il riferimento sia quello di Dante, non è un riferimento corretto. Io direi che molto più facilmente è il riferimento mariano. La Lacrimarum Valle del Salve Regina è quella da cui si invoca l'Avvocata Nostra. E in quel contesto, quando nell'oscurità peggiore, quando crede di aver perso tutto, si ricorderà della voce di Galadriel e quella voce sarà per lui luce attraverso anche gli amuleti, i talismani che riceve. È difficile non vedere una dimensione religiosa in questo femminile tolkieniano, e credo che sia anche scorretto espungerla, cioè dire che tutto Tolkien ha un sottostrato cattolico, ha un sottostrato, è scorretto ed è quantomeno impreciso, certamente annichilisce la complessità dell'opera, ma non è possibile negare totalmente che questo filone ci sia. E emerge con più chiarezza quando si tratta di personaggi femminili, perché risultano inevitabilmente i più stereotipati in quest'opera.
Ecco, in questo però mi pare non è caduto Ralph Bakshi, che fece il primo Signore degli Anelli a cartone animato, no? Negli anni 70, e fu criticato molto, tant'è vero che non riuscì a farne poi la seconda parte. La sua Galadriel era molto sensuale, era una donna molto provocante, infatti io rimasi colpitissimo, quando lo vidi ero piuttosto giovane, ero quasi un fanciullo, oserei dire, e mi colpì molto appunto proprio questo aspetto. Però Galadriel in realtà, quando viene dipinta musicalmente, viene sempre raccontata con dei temi molto poetici, molto aerei, molto aperti. Esempio è accaduto anche a un personaggio che viene dalla Svezia, si chiama Ann Björg Lind, lei suona la Hardenfele, che è praticamente il violino della tradizione nordica, che ha delle corde in più che danno solamente una sorta di bordone. Lei ha inciso proprio un lavoro dedicato interamente a Galadriel e si chiama proprio Galadriel. E questa appunto è la Galadriel vista da Ann Björg Lind e la sua viola. Naturalmente c'è anche un mondo del mondo celtico con quei flauti e quelle percussioni, il bodhrán tipicamente appunto, e adoperato dai musicisti irlandesi e scozzesi.
Ci unisce a noi un altro ospite, noi abbiamo fin qui parlato con Michela Murge, molto ancora abbiamo da parlare della dimensione religiosa e mariana anche delle figure femminili in Tolkien, e abbiamo un nuovo ospite da presentare che si unisce proprio su questo punto.
Infatti Saverio Simonelli, che è laureato in filologia germanica e giornalista dall'87, responsabile dei programmi culturali e approfondimento a TV 2000, già stato 2000, lui tra l'altro ha tradotto e pubblicato opere di Thomas Mann, di Chesterton, ma molto spesso si è lasciato così coinvolge da Tolkien con ben 4 libri. C'era una volta Lo Hobbit, la biblioteca di Bilbo, Gli Anelli della Fantasia e Tolkien, Il Signore della Fantasia, ed è qui con noi collegato telefonicamente. Lo salutiamo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, a tutti e due, a tutti gli ascoltatori. Grazie anzi di avermi chiamato.
Allora, poco fa Michela Murgia appunto sottolineava il parallelo che è innegabile, insomma, fra Galadriel soprattutto e la raffigurazione, specie nel film di Peter Jackson, e le raffigurazioni mariane. Su questo punto cosa dice Saverio Simonelli?
Dico di sì, che sicuramente è vero, anche considerando la biografia dell'autore, se si legge quel meraviglioso patrimonio di saggezza che è La realtà in trasparenza, no? Che è il titolo con cui stavo tradotto l'epistolario di Tolkien, si vede anche proprio la sua devozione alla figura della Vergine. Vero è anche da un altro punto di vista che in Galadriel lui sintetizza il suo rapporto molto particolare, quasi direi la sua missione culturale di riabilitazione della figura degli elfi. Nel famoso saggio sulle fiabe, quello presentato nel 1936, Tolkien insiste molto sul fatto che una certa tradizione nell'Ottocento, Settecento ed Ottocento aveva fatto diventare gli elfi delle creaturine minute, quasi insignificanti. Lui le definisce con un termine molto particolare, creature di belluria, come dei piccoli insetti quasi, no? delle fatine delicate, senza avere quei tratti invece di signorilità, di epicità che invece avevano per lui gli elfi, e lui si rifaceva da buon filologo alla tradizione di gran parte, insomma, delle antiche lingue germaniche. Per cui in Galadriel c'è anche questo fascino enigmatico, fascino molto sommesso anche, non sbandierato, che però richiama anche a questa gravitas, quasi direi, no? delle figure degli elfi, così come sono nella mitologia nordica, per dire. E questo, fra l'altro, si vede anche molto bene, no? nel film di Peter Jackson, quando lei ha la tentazione di usare l'anello, cioè quella sorta, no? di trasfigurazione che la fa quasi diventare un essere demoniaco, tentazione che poi lei supera, no? e dice rimarrò sì. Troll Ovest e rimarrò Galadriel. Quindi dice, è vero questo aspetto mariano, sicuramente, proprio considerando anche la biografia dell'autore, però è altrettanto vero questo dato, se poi noi lo iscriviamo nel fatto che, come si sa, come è noto, Tolkien ha detto spesso che lui aveva scritto quest'opera per trovare uno spazio alla sua mania di inventare linguaggi. No?
Infatti.
È uno dei tanti paradossi poi del personaggio che ben conosciamo, però che ha un fondo di verità.
Ma si può dire che, naturalmente, Tolkien non è il primo a scrivere libri fantasy, si può dire però che il suo modo di trattare i personaggi femminili in qualche modo poi è stato un punto di riferimento, che chi ha scritto dopo di lui comunque non ha potuto più fare a meno di confrontarsi con questo suo modo di rappresentare il femminile.
Questo si può dire, è vero anche che nella tradizione precedente a lui, che ne so, penso a William Morris per dirne uno, le figure erano ancora più stereotipate rispetto a come sono poi nella tradizione del fantasy, ma lo sappiamo bene, questo l'ha scritto anche Philip Pullman in un saggio molto illuminante di prefazione alle fiabe dei fratelli Grimm. A questo genere di storie non interessa tanto l'introspezione, la profondità dei personaggi, non le fanno agire su un fondale, e quello che è più importante è cosa loro fanno, come agiscono e come contribuiscono al dipanarsi della storia. Quindi noi non troveremo mai, che ne so, quegli esperimenti di profondità, di flusso di coscienza che c'era all'epoca nei contemporanei, no? di Tolkien. Basti pensare a tutto il movimento di Bloomsbury e a Joyce stesso, con il quale movimento lui, insomma, non si trovava esattamente d'accordo, ecco, dico. Però sicuramente si può dire questo, si può dire che lui dà comunque una vivezza, una forza, ma lui le vuole disegnare proprio come le ha ricevute dalla tradizione. Ci sono dei punti del Signore degli Anelli che riprendono volutamente proprio dei passi del suo amatissimo Beowulf, no? che ricordiamo è il grande poema della tradizione anglosassone, sul quale Tolkien ogni anno faceva lezione facendo tuonare il suo vocione, no? come ricorda il grande poeta Odin, che una volta gli scrisse la sua voce era quella di Gandalf.
Allora, io sono curiosa però di capire come questo ponte va poi ad attuarsi. Rivolgo intanto la domanda a Michela Murgia. Ci sono due personaggi, una è Arwen, la figlia di Elrond mezzelfo, l'amata da Aragorn, che rinuncia, così come Lúthien Tinuviel, alla sua mortalità per seguire lo sposo poi nella morte. E Michela Murgia resiste anche, diciamo, alla volontà paterna, che certamente vorrebbe per lei un futuro diverso. L'altro personaggio è Eowyn, è un'umana, è una Rohirrim in questo caso, e è la nipote di Re Théoden, che abbiamo citato nelle scorse puntate dedicate a Tolkien, ed è forse il personaggio che potrebbe, chissà, aprire una strada diversa, perché è colei che riesce a uccidere il Nazgûl, il re spettro, travestendosi però da uomo per poter cavalcare e combattere insieme ai Rohirrim. C'è una crepa, noi abbiamo parlato di crepa quando abbiamo parlato di eroe, della rappresentazione dell'eroe in Tolkien rispetto alla tradizione, in questi due personaggi femminili, secondo lei, o ancora è una crepa troppo sottile?
Ho premesso all'inizio di questo dialogo che l'unica delusione che ho avuto da Tolkien riguardava i personaggi femminili, quindi ribadisco questa posizione, non soltanto la loro rappresentazione non apporta alcuna visione rivoluzionaria, ma anzi, se possibile, la conferma. Sia Arwen che Eowyn sono figure inscritte dentro una gerarchia prepotentemente patriarcale. Il loro destino può compiersi pro o contro la volontà di un padre, di una figura paterna nel caso di Eowyn, perché lo zio, il vecchio di cui discutere l'autorità. E nel caso di Arwen è particolarmente significativo perché è una gerarchia di stirpe quella che Elrond richiede, cioè sei nata privilegiata all'interno di un mondo dove ogni perfezione trova casa, di cui io stesso sono la punta di diamante, tu mia figlia sei la punta della punta, quindi che tu possa rinunciare a tutto questo per unirti comunque a una creatura imperfetta e destinata all'infelicità, perché per te c'è solo infelicità nel metterti accanto un uomo che durerà meno di te, che tu sei già più vecchia di lui benché sembri più giovane, quindi mette davanti quello che farebbe qualunque padre quando una figlia di alto lignaggio si mettesse in testa di sposarsi con l'ultimo dei garzoni, e quello per lei la libertà corrisponderà con la morte di fatto, cioè con un destino di finitudine, per cui si toglie dall'autorità del padre per mettersi sotto quella del marito, che sarà Aragorn in questo caso, e dopo averla atteso come una Penelope fino a che lui non è stato sufficientemente forte e riconosciuto da poter rivendicare il suo ruolo di dominio, e alla fine in quell'amore si consuma anche una fine, quindi diciamo che non direi che è rivoluzionario, anzi direi che è perfettamente inscritto dentro una certa tradizione di femminile. Per quel che riguarda Eowyn è ancora più simbolico, ancora più marcato questo, perché per riuscire a far parte della grande avventura, a non essere ai margini, a non essere spettatrice, le si chiede una inversione di genere, cioè lei dice io devo sembrare maschio, e sembra che concluda qui questa inversione, in realtà è ancora più sottile, perché sembrando maschio inganna i maschi suoi pari, ma nella lotta poi col Nazgûl ha la meglio in quanto non maschio. Cioè è quelli che si gioca la questione, lei vince non in quanto donna, lei vince in quanto negazione del maschio, e credo che sia interessante perché c'è una differenza enorme tra battere il nemico in quanto te stesso e battere il nemico in quanto non qualcos'altro. La profezia si realizza per negazione, non dice chi ti ucciderà, dice chi non ti ucciderà, e dentro quella negazione c'è lo spazio della donna. Non direi che è rivoluzionario, proprio no.
Beh, noi intanto però la vogliamo celebrare, Arwen, visto che ne abbiamo parlato molto, intanto ringraziando ancora Saverio Simonelli per essere stato con noi, proprio con questo pezzo che in effetti proprio la rappresenta come un essere angelicato, quindi che in qualche modo conferma, no, l'idea un po' stereotipata del personaggio. David Arkenstone, che guarda caso lui dice di chiamarsi realmente Arkenstone, che vuol dire pietra Arken, sembrerebbe la Arken gemma dello Hobbit, chissà se è vero, ha inciso un intero disco dedicato proprio alla trilogia e ha dedicato anche un momento, lui fa musica elettronica ma molto morbida, quasi New Age, usiamo questo termine un po' ormai bistrattato, il pezzo si chiama proprio Arwen. Thank you.
vedremo soprattutto nell'ultima puntata, l'ottava, che dedicheremo proprio al fandom. Però Michela Murgia, nel salutarci non resisto dal porre una domanda. C'è un'altra grande saga, che è Le cronache di ghiaccio, del ghiaccio e del fuoco, di George Martin, nota a chi segue la serie televisiva Game of Thrones, dove le donne, rispetto a Eowyn, a Arwen, a Galadriel, hanno ben altra rilevanza. C'è un legame fra i due mondi?
Naturalmente sarebbe ingeneroso nei confronti di Tolkien paragonare un'opera scritta tra gli anni 30, uscita negli anni 50, con un'opera molto più moderna, che ha anche un respiro diverso. Quindi, indubbiamente Le cronache del ghiaccio e del fuoco ha delle figure femminili molti sfaccettate, prismatiche, più ricche, variegatissime, in cui la visione del femminile nella narrativa avventurosa e nei rapporti di potere, stento a chiamare fantasy quello che produce Martin, perché gli elementi fantastici in realtà sono strumentali, non sono strutturali come in Tolkien. E le figure di Martin sono talmente avanti da non avere nemmeno paura di dissacrare il femminile così come è sempre stato concepito cioè non c'è niente di delicato e preservabile, puoi essere tanto sottile e delicata quanto spietata, e spesso le due cose insieme. Non esistono sentimenti femminili e sentimenti maschili nell'opera di Martin, ma tutto il patrimonio degli eccessi appartiene indistintamente ai due generi, e mi permetto anche di dire a tutte le età, perché c'è una trasversalità non solo di genere ma anche anagrafica in Martin, che è impensabile per esempio in Tolkien, nel senso che Aria bambina assassina, che concepisce e custodisce la sua vendetta come una bambina buona e alleverebbe un cucciolo sul grembo, è certamente una visione molto moderna dell'infanzia, tanto più dell'infanzia femminile. Una regina che può essere tanto materna quanto terribile, forse la figura più vicina a Galadriel in questo senso è certamente Daenerys Targaryen, che ha una sensualità che in Tolkien non aveva Galadriel, ma la stessa ambivalenza potere e dominio, che non sono la stessa cosa, e li esercita con molta meno consapevolezza.
Grazie Michela Murgia, noi ci ritroveremo nell'ultima puntata del nostro viaggio inaspettato, Arturo Stalteri.
Ebbene sì, intanto ricordiamo, sul sito pantheon.rai.it potete riascoltare la puntata in podcast.
E scriverci naturalmente, e commentare e seguirci. A sabato prossimo da Arturo Stalteri
e Loredana Lipperini.
Pantheon, Tolkien, un viaggio inaspettato. Un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare o scaricare le puntate, pantheon.rai.it.